Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Mondadori Education nel 2017, L'Africa contemporanea di Anna Maria Medici. Arrigo Pallotti e Mario Zamponi è una sintesi storico-accademica dedicata alle trasformazioni del continente africano dall'inizio dell'Ottocento alla formazione degli stati indipendenti. Il libro non tratta l'Africa come uno spazio uniforme, né riduce la sua storia alla sola dominazione europea, organizza invece il percorso attorno alle interazioni fra mutamenti politici e istituzionali, dinamiche economiche, mobilità commerciale, società locali e potenze imperiali. La prima parte esamina processi di modernizzazione e riconfigurazione regionale. La seconda affronta la colonizzazione, le sue pratiche e le sue differenze territoriali. La terza è dedicata all'emergere degli stati indipendenti. L'attenzione a Nord Africa, Africa occidentale, Congo, Africa orientale e australe consente di mettere in relazione aree spesso studiate separatamente, aggiornato rispetto agli studi recenti e corredato da cartografia. Il volume ha una funzione soprattutto interpretativa e didattica: offrire coordinate solide per comprendere come l'Africa contemporanea si sia costituita nel rapporto, non privo di conflitti e asimmetrie, con il resto del mondo. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la modernizzazione africana, prima e oltre la conquista coloniale. Uno dei meriti dell'impianto del volume è collocare la modernizzazione africana prima della fase di piena occupazione coloniale. La prima parte parte, infatti, dai processi avviati nel XIX secolo, i risorgimenti, o Nadda nel deserto e nelle città del Nord Africa, la costruzione dell'Algeria francese, le trasformazioni dei commerci dopo l'apertura del canale di Suez, la penetrazione nel bacino del Senegal e il Sudafrica ottocentesco. Questa scelta impedisce una lettura in cui l'iniziativa storica africana inizi solo con l'arrivo degli imperi europei. Modernizzazione. In questa prospettiva, non equivale a una copia lineare dell'Europa. Riguarda mutamenti nelle autorità politiche, nelle reti religiose e comunitarie, negli scambi e nei rapporti fra territori. L'apertura del canale di Suez è particolarmente significativa perché rende visibile come un'infrastruttura internazionale possa spostare gerarchie commerciali e strategiche, ridefinendo il peso relativo di Mediterraneo, Mar Rosso e Oceano Indiano. Anche l'attenzione al Sahara e alle città nordafricane evita di isolare l'Africa subsahariana dal Maghreb e dal Medio Oriente. Il lettore ricava così un quadro in cui le società africane sono già inserite in circuiti regionali e globali, pur con capacità di negoziazione assai diseguali e con crescenti pressioni esterne. Secondo, la spartizione dell'Africa come problema storiografico e processo territoriale. La sezione dedicata alla colonizzazione non presenta la spartizione dell'Africa come un semplice elenco di annessioni europee. L'esplicito riferimento al dibattito storiografico segnala che il fenomeno va interpretato, distinguendo fra ambizioni diplomatiche, conquiste militari, interessi economici, amministrazioni locali e resistenze delle popolazioni coinvolte. Il libro articola l'analisi attraverso casi e aree diversi Tunisia e Marocco, nel Maghreb francese, Africa occidentale, Stato libero del Congo, Africa orientale e Africa australe. Questa scansione rende evidente che non esistette un unico modello di conquista né un'identica cronologia continentale. Le modalità di penetrazione dipendevano dalle condizioni politiche locali, dalle vie di comunicazione, dalle risorse considerate strategiche e dalla competizione fra imperi. Mettere a confronto aree diverse permette inoltre di evitare due semplificazioni l'idea che i confini coloniali siano sorti esclusivamente sui tavoli diplomatici europei e quella opposta secondo cui le potenze avrebbero controllato immediatamente e in modo uniforme i territori rivendicati. La dominazione richiese invece campagne, accordi, apparati amministrativi e forme di coercizione, per chi studia la storia africana. Questa impostazione è utile perché collega la dimensione internazionale dell'imperialismo alle sue conseguenze concrete sui territori e sulle istituzioni. Terzo, modelli di dominio coloniale, amministrazione, coercizione e differenze imperiali. Un nucleo specifico del volume riguarda le pratiche e i modelli della dominazione coloniale. Tale attenzione sposta la domanda dalla sola conquista, chi occupò quale territorio, al funzionamento del potere, come vennero amministrate. Popolazioni e risorse, quali istituzioni furono imposte o riorganizzate e perché gli effetti non furono identici da una colonia all'altra. I capitoli sul Congo belga, sull'Egitto nel sistema imperiale britannico afro-asiatico e sulla Libia italiana offrono, già nella struttura dell'indice, punti di osservazione distinti. Il Congo richiama una traiettoria in cui la costruzione coloniale e lo sfruttamento del territorio assunsero un rilievo centrale. L'Egitto mostra l'intreccio fra Africa, Mediterraneo e Asia nell'orizzonte britannico. La Libia inserisce l'espansione italiana nella storia del Nord Africa. Accostare questi casi non autorizza equivalenze automatiche, ma aiuta a individuare la pluralità delle forme imperiali. La nozione di seconda occupazione coloniale, anch'essa presente nell'indice, suggerisce inoltre che il controllo europeo non fu un evento istantaneo concluso, con la spartizione formale, la presa effettiva dei territori richiese. Nuovi interventi e consolidamenti. Il vantaggio analitico è comprendere il colonialismo come sistema variabile di potere e non come un blocco indistinto. Quarto, Suez. Senegale, Africa, Australe, una storia costruita attraverso connessioni regionali. La scelta di attraversare il canale di Suez, il bacino del fiume Senegal e il Sudafrica dell'Ottocento, mette in primo piano un aspetto decisivo della storia contemporanea africana, il continente. È formato da regioni connessissime, ma collocate diversamente nelle reti globali. Suez rappresenta il mutamento delle rotte e del baricentro degli scambi dall'Atlantico verso il Mar Rosso. Il Senegal rimanda alla penetrazione coloniale lungo un corridoio fluviale dell'Africa occidentale. L'Africa australe evidenzia una configurazione storica segnata da competizione politica, insediamento e trasformazioni economiche specifiche. L'utilità di questa geografia comparata è metodologica. Evita di assumere l'Africa come una scala sufficiente per spiegare fenomeni che, in realtà, si producono attraverso mari, fiumi, città, deserti e frontiere in formazione. Consente anche di capire perché un cambiamento infrastrutturale o commerciale possa avere conseguenze politiche. Le rotte non distribuiscono soltanto merci, ma influenzano interessi strategici, presenza militare, fiscalità e capacità degli stati di intervenire sui territori. Il corredo cartografico segnalato dall'editore è quindi coerente con l'ambizione del libro. La carta non è un semplice apparato illustrativo, ma uno strumento per visualizzare spostamenti di centralità, espansioni imperiali e differenze fra spazi regionali. Infine, dalla dominazione alla nascita degli stati indipendenti, continuità istituzionali e nuove sfide, la terza parte, dedicata alla nascita degli stati indipendenti, completa un percorso che non separa artificialmente decolonizzazione e precedente esperienza coloniale. Il punto essenziale non è suggerire che l'indipendenza abbia prodotto ovunque gli stessi risultati, ma fornire il passaggio storico necessario per interrogare le eredità di confini, amministrazioni e rapporti economici costruiti nel periodo imperiale. Gli stati sorti nel secondo dopoguerra dovettero operare entro assetti territoriali e istituzionali già esistenti, mentre cercavano nuove basi di legittimità politica, sviluppo e inserimento internazionale, letta dopo i capitoli sulla modernizzazione e sulle forme di dominio. Questa sezione invita a evitare sia un racconto celebrativo dell'indipendenza come rottura assoluta, sia una visione deterministica che attribuisca ogni dinamica successiva al colonialismo. La storia contemporanea richiede invece di distinguere continuità e discontinuità. Le nuove leadership e le società indipendenti agirono in condizioni vincolate, ma non prive di scelte, conflitti e progetti propri. Per uno studente, il valore del quadro è soprattutto cronologico e concettuale, collega il XIX secolo. L'occupazione coloniale e la costruzione statale, senza trattarli come capitoli isolati, per un lettore non specialista, offre una base utile per leggere criticamente le questioni politiche e istituzionali dell'Africa contemporanea, senza proiettare sul passato categorie troppo semplici. In conclusione, l'Africa contemporanea è consigliabile anzitutto a studenti universitari di storia dell'Africa, storia coloniale, relazioni internazionali e studi sullo sviluppo, ma può risultare utile anche a insegnanti e lettori già informati che cerchino una sintesi strutturata in lingua italiana. Non è un testo introduttivo nel senso riduttivo del termine. La sua organizzazione per processi, regioni e casi coloniali richiede attenzione, ma ricompensa con una cornice capace di collegare Nord Africa, Sahara, Africa occidentale, Congo, Africa orientale e Africa australe. Il beneficio principale consiste nell'acquisire una grammatica storica per interpretare temi spesso discussi in modo frammentario: modernizzazione, imperialismo, confini, amministrazione, commercio e indipendenza. La cartografia accurata rafforza questa funzione, aiutando a leggere lo spazio come parte attiva dei processi storici. Rispetto a molte sintesi sulla storia africana, centrate quasi esclusivamente sulla corsa all'Africa o, al contrario, sui soli stati postcoloniali, il volume si distingue per la continuità del suo arco temporale, parte dalle trasformazioni ottocentesche. Analizza differenze e pratiche della dominazione e arriva alla nascita degli stati indipendenti. Inoltre, non privilegia una singola potenza coloniale o una sola macroregione. Il suo profilo è quindi quello di un manuale analitico e comparativo, utile per costruire contesto, verificare collegamenti e affrontare con maggiore precisione una storia continentale irriducibile a un'unica traiettoria. Se vuoi supportare Anna Maria Medici, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.